No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
E buonasera, eccoci qui di nuovo, tornati. Hollywood Party, puntuale, presente all'appello. Dario Zonta risponde, Enrico Magrelli anche dall'altra parte del nostro filo.
Rispondiamo, ciao Enrico. Ciao, sento, Dario, buon inizio di settimana a tutti.
A tutti quanti.
Come dire, un lieve miglioramento, sì, è in corso. Mettiamolo.
Sì. Emissione vocale perfetta, direi. Abbiamo una settimana ricchissima e intensa, questa seconda settimana di gennaio, con vari programmi. Noi abbiamo qualche notizia, Enrico, che ha a che fare proprio con una programmazione futura. Ci piace darla e sì, ci piace anche pensare questa programmazione che ha a che fare con un festival.
No, quello su quello non c'è dubbio, il riferimento è, ne parlavamo proprio un attimo prima che arrivasse la linea, si potesse andare in onda, è che la Mostra di Pesaro ha annunciato le date di quest'anno, la terza settimana di giugno, quindi dal 19 se non sbaglio comincerà, l'omaggio, perché ogni anno c'è un omaggio importante, centrale, è dedicato a Liliana Cavani, la bravissima regista alla quale noi vogliamo come Hollywood Party davvero molto molto bene, e quindi il libro monografico sarà dedicato a lei. No, commentavamo, Dario, no, che è molto coraggioso definire già delle date precise, e soprattutto in quella specie di crocicchio estivo che si sta creando, no? Vedo già quando le macchine si creano così, no? Si creano quegli ingorghi ad uncino in cui poi non si muove più nessuno. Sì. Sarà un atto d'ottimismo o è puramente temerario?
Sarà ottimismo sicuramente, e sarà anche la volontà di dire ok, noi saremo in quella data. Ricordo che l'anno scorso la finestra era ancora più stretta, parlavamo di fine agosto, settembre, dove praticamente l'ultima settimana di agosto ci saranno stati non so quanti festival che si sono gettati in quel momento. Ci sarà un po' di ingorgo, perché comunque ad oggi si può immaginare che l'estate, tra diciamo il processo di vaccinazione che è appena iniziato, che avrà la sua durata, ma che forse in estate avrà già, si sarà messo alle spalle un po' di vaccinazioni, il bel tempo, insomma elementi che fanno pensare che l'estate possa garantire lo spettacolo dal vivo determinato dai festival, lo spettacolo dal vivo che sappiamo avere subito un durissimo colpo da questo Covid. Le sale sono ancora chiuse, i teatri sono chiusi, noi ne parliamo sempre, non tutti ne parlano sempre, però è un vero disastro, diciamo così. Quindi bene, sarà ottimismo, speriamo.
Leggevo, no, ma sono convinto che sia quello, leggevo gli incassi americani delle poche sale aperte, sono cifre che è veramente inutile stare a riportare. Il film che sta incassando di più è Wonder Woman 1984, che però continua a calare, evidentemente è un film che non sta avendo una grande attenzione. Invece sono molto curioso di una notizia che ho letto forse mezz'ora fa, tre quarti d'ora fa, e che riguarda un bravo regista che è Danny Boyle, ed è stata annunciata per una delle serie dei network, non quelli ufficiali ma quelli via cavo americani, che farà una serie, immagino documentaria oppure no, questo poi lo scopriremo, sui Sex Pistols. Allora Danny Boyle, che è stato poi spesso anche nostro ospite, che ha un tipo di scrittura cinematografica mai ovvia, mi viene da dire, potrebbe sia nella versione fiction che in quella invece più strettamente di documentazione, documentario, di racconto storico, veramente regalarci qualcosa di sorprendente. Queste erano le poche notizie di oggi, vogliamo da voi notizie, 335-5634-296. Oggi sarà una puntata teorica, quindi preparate il blocchetto di appunti, perché rifletteremo su degli aspetti molto importanti e che collegano alcuni pezzi della nuova comunicazione e soprattutto di come questi pezzi della comunicazione tornano e partono dal cinema. Quindi preparate la penna, poi non dite che non avete trovato la matita, vi abbiamo dato questi 30 secondi per poterlo fare e noi cominciamo come sempre con la musica.
They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. The house is a museum, when people come to see them, they really are a scream, the Addams Family.
Neat, sweet, petite.
So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family.
Che carica, che invenzione questa musica dalla famiglia Addams, la sigla Vicky Zee and His Orchestra, perché è il compleanno di Felix Anthony Silla, che è stato il primo cugino hit della prima serie, nato nel 1937 a Rocca Casale. E la famiglia Addams è un classico che mai ci stancherà. Adesso, come anticipato da Enrico Magrelli, apriamo una finestra di riflessione teorica su un tema importante. Lo facciamo con un amico di Hollywood Party, ma soprattutto con un professore importante, rinomato, quale essere Pietro Montani. Buonasera professore, bentornato a Hollywood
buonasera
Party.
Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Buonasera Pietro.
Ciao.
Non tanto tempo fa, professore, ci siamo visti proprio negli studi di Via Asiago. Anzi, io me lo ricordo, era a gennaio.
È un anno fa.
Esatto, a fine gennaio dell'anno scorso eravamo in procinto poi di partire per Berlino. Si parlava di quel, esatto, di quell'evento. Ci ritroviamo a un anno di distanza, questo ci fa molto piacere. Siamo in remoto. Certo, qualcosa è successo, professore, quest'anno. Mi viene da dire, così facendo una battuta, insomma.
Fortunatamente una cosa di Berlino si è potuto fare nonostante che fosse già cominciata la pandemia.
Esatto, è stato l'ultimo festival in presenza. Lei, professore, era riuscito a interagire con quel festival, no? Se non erro, sbaglio.
Naturalmente. Era nata a Hollywood Party l'iniziativa, era nata proprio,
esatto,
da voi.
Esatto.
E stavo lavorando al libro di cui dovremmo parlare oggi.
E di cui parliamo assolutamente oggi, il cui titolo è bello, importante, e apre a una complessità. Il titolo è Emozioni dell'intelligenza, il sottotitolo è Un percorso nel sensorio digitale. Un libro edito, stavo dicendo un film, un libro edito da Meltemi. Però certo, professore, sappiamo quanto il cinema sia parte integrante della sua passione, ma anche della sua riflessione.
Formazione, sì.
E anche della sua formazione, evidentemente. Partiamo però dalle premesse appunto teoriche di questo percorso nel sensorio digitale. Ci aiuta? Io non vorrei, ecco, mi appello appunto alla sua presentazione, perché non vorrei usare termini sbagliati o indirizzare male il discorso, anche se più o meno ho capito di cosa stiamo parlando, però vorrei che ci raccontasse lei qual è il margine, no, di questo sensorio digitale, il rapporto tra il digitale, il linguaggio del digitale e l'estetica, e come la tecnologia entra a cambiare la nostra percezione, ma la nostra espressione. Sono temi molto importanti.
sono temi assolutamente decisivi del nostro tempo e non c'è bisogno di dire che con il lockdown, la didattica a distanza, l'uso delle piattaforme sono penetrati in modo ancora più massiccio e aggiungerei irreversibile nella nostra vita quotidiana. Di tutti gli argomenti che potrei qui sollecitare per la nostra discussione proverei soltanto a evidenziarne due che mi stanno particolarmente a cuore. Il primo è che il digitale, per la prima volta nella storia dell'umanità, dobbiamo usare questa enfasi, perché effettivamente proprio così è una rivoluzione, come spesso l'abbiamo chiamata. Il digitale rende possibile, come sostengo in questo libro, una nuova forma di scrittura, che è una scrittura sincretica, cioè mista, intrecciata, composita, fatta di parole, immagine e di molte altre cose ancora. Una scrittura di questo genere è sempre esistita, ma per la prima volta nella storia dell'umanità è a disposizione di tutti. Riceviamo quotidianamente centinaia di testi scritti in questa scrittura sincretica. Io l'ho chiamata scrittura estesa, un po' parafrasando l'idea di una extended mind, cioè del fatto che la nostra mente non sta tutta dentro il cervello ma anche fuori, nelle scritture, nelle cose che facciamo, negli oggetti, nell'ambiente, eccetera. Questa scrittura sincretica o scrittura estesa è una novità assoluta del web ed è un processo che i giovanissimi, ma anche chi non è tanto giovane, sta imparando a usare in modo autodidattico, cioè nessuno ce la insegna questa scrittura, eppure la usiamo continuamente. Sa quante immagini, alcune davvero tra quelle che ho ricevuto io, strepitose, sull'assalto a Capitol Hill, ce n'era una che ho ricevuto non più di mezz'ora fa, in cui un coltissimo corrispondente, che non so chi sia, trova un parallelismo di forma tra le immagini che abbiamo visto nelle sale del Campidoglio, quel signore con le corna e qualcuno che asporta dei quadri, eccetera, e immagini tramandate del sacco di Roma, per dire. Quello è una forma di scrittura estesa, perché naturalmente è accompagnata da parole, ma potrebbe essere accompagnata anche da musica e così via. Ebbene, con questa scrittura nel web noi giovanissimi in particolare, costruendo un nuovo modo di esprimersi, nel quale modo di esprimersi nel mio libro, e arrivo a Emozioni dell'intelligenza, è vero che è un bel titolo, dico che è bello proprio perché non è mio, è una frase di Vygotsky, Lev Vygotsky, il grande psicologo russo-sovietico degli anni 30 del secolo scorso. Arriviamo al punto che io sostengo e cerco di argomentare, anche di esemplificare con molte analisi in questo libro, e sostiene che questa scrittura non è destinata, non è condannata a rimanere al livello di un balbettio elementare, ma è una scrittura che sta già evolvendo ed è destinata ad un'evoluzione sicuramente significativa. Comunque da questa scrittura non si torna indietro nelle sue varie forme. E secondo quanto io qui suppongo, è proprio la tradizione del cinema, e del cinema come forma breve. Il cinema, in fondo, il film è una forma breve, è attestata intorno ai 2 ore di tempo, come noi siamo abituati ormai da sempre. Adesso naturalmente ci sono molte nuove forme, come tutti sappiamo, ma quella di 2 ore circa rimarrà ed è una forma breve. Il cinema ha molto da insegnare per rendere più complesso l'uso di questa scrittura, che è una scrittura che può anche ambire a suscitare queste emozioni dell'intelligenza, cioè emozioni riflessive. Non vorrei dire fredde, perché possono essere anche molto intense, ma emozioni che non sono vissute in presenza del fatto emotivo. Ecco, questo è il punto, sono emozioni dilazionate, emozioni che richiedono una riflessione, un ritorno sull'occasione dell'emozione stessa, che le forme brevi costruibili nella scrittura estesa del web rendono possibile. Vi faccio tanti esempi, comincio con un esempio da TikTok, cioè 60 secondi di un TikTok che mi aveva particolarmente colpito, nel quale TikTok accadono molte cose di interesse diretto per chi guarda la tradizione del cinema come qualcosa che ha ancora oggi una sua forte vitalità. Ecco, spero di aver risposto alla sua sollecitazione.
Certo,
con sufficiente notare. Chiarezza, voglio dire, perché so che sono argomenti difficili,
sì,
e difficili
non
per il,
sì.
Non semplici per il fatto che abbiamo troppe prevenzioni, troppi pregiudizi su questo tema. Tendiamo a pensare appunto l'espressione sul web come confinata alla violenza, al bullismo, a tutti i fenomeni che abbiamo deprecato, no, continuiamo a deprecare ogni giorno, ma c'è anche dell'altro, c'è una cultura che sta nascendo, importante, praticata soprattutto dai giovanissimi, ed è una cultura che ha la forma della scrittura e dunque qualcosa di appunto discorsivo, controllabile, non aggressivo dal punto di vista del pathos e così via.
No, Pietro Montani, questa è una delle tante cose importanti che ci sono nel tuo libro, del quale stiamo parlando, Emozioni dell'intelligenza, appunto questa scrittura estesa che sa essere però breve, questa scrittura sincretica che deve tantissimo alla scrittura cinematografica, la chiamo scrittura in questo caso in modo improprio, e capire che queste forme di comunicazione, a parte ovviamente facendo la tara e buttando nel cassonetto giusto tutto quello che ha a che fare con le polemiche senza senso, gli odiatori e tutto il resto, noi vorremmo ascoltare insieme a te una scena. Certo, è buffo, io ti do del tu, Dario ti chiama come professore, quindi decidiamo. Dario, ti prego, usa anche tu il tu, visto
va bene.
Da moltissimi anni, quindi sarebbe un po' buffo usare lei. Ascoltiamo una clip da Selfie, che è un film al quale dedichi una particolare attenzione.
Mi chiamo Francesco, però tutti i miei amici mi chiamano Checco, e ho 19 anni. Faccio il barista. Io mi sono sveglio la mattina a faticare, normale, come tutti gli altri. Sa pure chi spaccia, chi fa là di cosa. Però io sono buttato per il lato giusto. Però mi sto spaziando sul telefono a mano, ma sta sempre questo telefono a mano, ma. Posso cambiare, ma. Ho pure provato a spacciare, ma non è stata cosa mia. Cioè, non mi piace proprio a me questa vita. Sì, si vede nei soldi facili, però non serve a niente troppo soldi facili. Cioè, prima o poi sembra la galera di affari. O si bravo o non si bravo, sembra la vai a finire. Cioè, dopo oggi sembra un po'. Poi, quando si malamente, se ne tiene sempre due nemici. Sì, guardi, stiamo morendo. Sinceramente faccio paura alla concorrenza che guardi. Perché la concorrenza faccio paura perché ti vanno a uccidere direttamente. Invece da acciappano i guardi che stai spacciando che c'è qua per l'arresto, ti può fare calare. La concorrenza non ha ragione così, la concorrenza ti accira. E è capitato che c'era avuto giornale, ci sono compagni che è stato arrestato, che l'ha compagno che l'hanno ucciso.
Questa era una scena proprio di Selfie, no? Il film di Agostino Ferrente, film importante per moltissimi motivi. Stiamo parlando con Pietro Montani del suo libro Emozioni dell'intelligenza, un percorso nel sensorio digitale pubblicato da Meltemi. Pietro Montani, perché Selfie? Selfie quali elementi mette in gioco, no? In questa riflessione così ampia che tu fai nel libro?
Sono tantissimi, a cominciare dal primo elemento, che è un elemento tecnico, come forse non tutti sanno, ma molti sanno. Selfie è un film girato con il cellulare. Agostino Ferrente, che è soltanto il montatore di un materiale che non ha girato lui stesso, incarica due ragazzi che si chiamano Alessandro e Pietro, quindi quello che abbiamo sentito non è uno dei due, ma è uno dei loro amici che interverranno. Loro vivono nel rione Traiano di Napoli, dove è accaduto qualche tempo prima un episodio terribile. Un loro coetaneo della loro stessa età è stato ucciso, forse per errore, dai carabinieri, perché frequentava un posto in cui era stato scambiato, o forse c'erano delle motivazioni per un malavitoso. Questi due ragazzi perlustrano con i cellulari in modalità selfie, continua, senza interruzione, in modalità selfie il quartiere, matura subito la sensazione che ciò che stanno facendo i due ragazzi è quello di tentare di elaborare la morte di questo caro amico. E aggiungerò, se non è spoilerare il film, che questa elaborazione non avviene, è incerta. Il film si chiude con un atto di negatività, con una chiusura che non corrisponde ad un sollievo per l'avventura che i due hanno fatto. Tra le tante cose interessanti di questo film c'è che si scopre in modo patente, senza possibilità che si possa scambiare una cosa per l'altra, che il selfie qui è usato in una modalità che tutto è tranne che narcisistica. Cioè i volti dei due ragazzi di chi poi tra i loro amici terrà in mano il telefono, il cellulare, sono sempre in modalità selfie, ma i due non stanno guardando i loro volti, stanno guardando il fondo dell'immagine, che è l'immagine del quartiere Traiano e di ciò che succede nel quartiere. Inoltre il film è intervallato dall'uso della telecamera di sicurezza, di una o più telecamere poste nel quartiere che scansionano il tempo e ci dicono quando è cominciata questa storia e quando è finita. Sono telecamere in cui vedremo spesso qualche cosa che riguarda anche i due ragazzi. Quindi si tratta di un esempio straordinario, io così l'ho trovato, un esempio straordinario di che cosa noi possiamo ottenere con un costo pari quasi a zero. Tanti l'hanno fatto, basti pensare a Pippo Del Bono, per fare un altro nome, ma non in modalità selfie come in questo caso, e per mettere insieme con una scrittura estesa come quella di cui mi occupo nel libro un film vero e proprio, un film che dura all'incirca un'ora, che ha proprio quella tipica caratteristica delle emozioni dell'intelligenza, e Vygotsky, da cui dicevo prima ho tratto questa definizione, fa coincidere con una sua interpretazione della catarsi, quindi del più celebre delle figure patetiche, delle figure di emozione della poetica classica. Cosa c'è di catartico qui? C'è di catartico, dice Vygotsky, naturalmente Vygotsky sta parlando di racconti brevi ma anche di cinema, non dimentichiamo che Vygotsky è stato un collaboratore di Eisenstein, cioè del grandissimo regista Eisenstein, hanno collaborato insieme in modo molto stretto. Vygotsky dice che nelle forme brevi, pensiamo al cinema come forma breve, soltanto alla fine, con un ritorno su ciò che io ho già visto e che quindi debbo poter totalizzare nella mia mente, donde l'importanza della brevità, soltanto a quel momento, in quel momento finale, con un processo retroattivo, provo davvero ciò che ho già provato prima, cioè mi rendo conto di quali sono state le emozioni che il film ha messo in gioco e me le approprio. È dunque una catarsi, non me ne libero, ma me ne approprio. In questo caso, appunto, quell'emozione di lutto che percorre tutto il film e che non sarà elaborata in modo soddisfacente alla fine del film. Quindi è un'esperienza di grande interesse della complessità ottenibile dei sistemi così semplici, è in mano a due ragazzi che sono due ragazzi del quartiere di 17enni del quartiere Traiano. Uno cerca un posto da barbiere e l'altro fa il barista. Quindi due ragazzi con una cultura non certamente nutrita di cinema classico o di letture importanti, eppure costruiscono con l'aiuto del regista.
Non a caso, Pietro, perché poi sì. Esatto, sono coloro che quello strumento, come dicevi in apertura di trasmissione, e quindi questo linguaggio, questa scrittura, la conoscono, essendo loro giovani, usando il cellulare. E Selfie è, noi l'abbiamo presentato, credo ormai 2 anni fa, sì, proprio a Berlino,
è un film...
Esatto, è un film molto importante, molto bello, tra l'altro che ha una tenitura, diciamo così, drammaturgica, emotiva, molto importante, e apre a una serie di riflessioni. Mi sono permesso di segnalare, perché sono nostri amici e conoscenti, al produttore del film Pedote e al regista Ferrente, che stasera Pietro Montani, il filosofo, avrebbe parlato anche di Selfie, perché non, di Selfie non capita tutti i giorni uno studio così approfondito come tu dedichi a questo film, all'interno di questa di questo studio, di questo saggio. E mi permetto solo di dirti, Pietro, che, cioè di dirti, di aggiungere che Agostino Ferrente ovviamente ha montato il film, ma ha anche agito come regista in una modalità quasi pedagogica, direi rosselliniana, quando ha interagito con i ragazzi, ai quali non è stato non sono stati abbandonati a loro stessi, ecco, sono stati seguiti nel processo di realizzazione.
Naturalmente, cioè il film ha qualcosa di miracoloso, perché è al tempo stesso di una assoluta immediatezza, ma anche ipermediato, cioè costruito in modo anche estremamente accurato. C'è una scena molto bella all'inizio, l'incontro di due scugnizi, che Ferrente dice: ah, ma se voi volete partecipare al film dovete smettere di fumare, e che poi vedremo ricomparire alla fine del film, anzi uno di loro chiuderà il film con il dito, perché qualcuno deve chiudere quella presa diretta che non potrebbe in teoria essere interrotta. Dice: ma spingi qui il bottone, il ragazzino spinge il bottone, quindi effettivamente è vero che sono dentro il film, pur non avendo rispettato l'impegno che avevano preso di smettere di fumare. È un film, ecco, la cosa sorprendente, ma io conosco Agostino dai tempi dell'orchestra di Piazza Vittorio, ci siamo visti in qualche occasione, e ho grande stima del suo lavoro. La cosa importante è proprio questa complessità che viene fuori dalla cooperazione di molte persone, ma anche dall'estrema versatilità del mezzo, che è conosciuto quanto basta per usarlo in modo fluido, in modo plastico, diciamo così, riesce a produrre questo genere di complessità. C'è nel film, tra l'altro, un sogno bellissimo che metto nella mia galleria. Ciascuno di noi c'ha qualche galleria dei sogni nel cinema, no? Certo. Il più bello, e questo lo metterei tra i più belli, un sogno veramente raccontato in modo straordinario, un sogno in cui uno dei due protagonisti ci fa capire che importanza ha il suo rapporto con il padre, quindi con la figura della legge, insomma, e come vedete, appunto, è promettente, e questo rientra pienamente nel tipo di tecnologia e di uso espressivo della tecnologia a cui sto facendo riferimento. Quindi noi dobbiamo accontentarci dei primi balbettii che stanno nascendo adesso e fare in modo di farli crescere, e per farli crescere bisogna guardare al cinema, al
e questo...
grande cinema.
Sì, è la lezione che apprendiamo anche leggendo il libro. Ti facciamo sentire, Pietro, a te, ai nostri ascoltatori, una clip da un film la cui analisi viene fatta in appendice. Non è ovviamente un film a caso, si intitola Vincere di Bellocchio, e in relazione alla tecnica del montaggio, perché tutto ciò che stiamo dicendo ha la base a questo, il montaggio, cioè l'attrazione di immagini e di parole e di suoni, che adesso qui si evolve molto di più, in Vincere ha un passaggio, ha una serie di passaggi clamorosi. Sentiamo un passaggio.
Dopo la dotta esposizione di Don Moretti, cedo la parola al signor Benito Mussolini, sindacalista, nonché esponente del Partito Socialista. Benché di opinioni opposte, diverse, credo sia giusto sentire la sua esposizione e che possa esprimersi liberamente. Prego.
Sarò molto breve. Qualcuno di voi ha un orologio? Non si preoccupi, non sono un ladro. Sono le 5 e 10.
Io sfido Dio. Gli do 5 minuti di tempo per fulminarmi. Se non mi fulminerà, sarà la dimostrazione che non esiste. Sono pronto.
Il tempo è scaduto. Dio non esiste.
Calma, fratelli, no, no! Così no, no, no! Calma, in nome di Gesù! A casa! Calma!
Questa appunto era una scena di Vincere, il film di Marco Bellocchio, come accennava prima Dario Zonta, nell'appendice del libro di Pietro Montana del quale stiamo parlando, Emozione dell'intelligenza. Tu nella premessa, Pietro, poi dici che non volevi mettere, no, alcuni titoli, poi metti questo, metti l'America, metti Shutter Island e ne citi anche molti altri. Se non ho capito male, proprio per evitare che poi potessero diventare dei paradigmi del discorso complessivo, però questa appendice ci dà la possibilità di così apre altre porte della riflessione, no? Per cui c'è poi una dialettica fra quello che ormai tutti chiamiamo con estrema facilità l'immaginario cinematografico e poi invece quello che è la nozione di figuralità, no? Che è una nozione davvero molto molto importante. Ci puoi aiutare a così a mettere, è chiaro, non abbiamo mille minuti, a mettere a fuoco questo uno dei tanti altri passi importanti della tua riflessione?
Guardate, è semplice, sono artisti come Bellocchio che ce lo fanno vivere in modo più massiccio, ma io non ho difficoltà a dire, infatti, come dicevi tu giustamente, tocco tanti film. In tanta produzione corrente di film, questo momento che io chiamo figurale, perché non appartiene in tutto e per tutto all'immaginario, ma a qualcosa di più arcaico dell'immaginario, più profondo, ora dirò in che senso più profondo. Nel film di Bellocchio è costruito integralmente così, e dunque montando, per riprendere quanto suggeriva Dario Zonta prima, elementi, piani diversi dell'immagine, diversi piani. Questo film, chi l'ha visto lo sa, è costruito tutto in un andirivieni tra i documenti dell'epoca e la parte fiction. La scena che abbiamo sentito era forse la scena iniziale, dove è l'incontro fra il giovane Benito Mussolini e Ida Dalser, che diventerà la sua amante, con questa sfida a Dio. Il film è un montaggio, io lo chiamo intermediale, nel senso che si serve di diversi supporti mediali per costruire la narrazione. Basti solo pensare ad un'idea geniale, che è quella per cui tutta il secondo tempo, diciamo così, come si diceva una volta, del film, il secondo tempo del film, Mussolini, il personaggio Mussolini, non è più interpretato da Filippo Tini, che piuttosto interpreterà il figlio di Mussolini, ma è interpretato da Mussolini stesso, quale appare nelle sequenze ben note a tutti conosciute dei cinegiornali Luce e così via. In questo scarto tra la performance dell'attore e il vero Mussolini, vero tra virgolette naturalmente, perché si tratta pur sempre di un Mussolini immediato da documenti d'epoca, sorge quello che io chiamo la figura, la figuralità, e il film, almeno questa è la mia lettura, cerca di farci raggiungere questo livello profondo della generazione dell'immagine, lì dove l'immagine è impregnata anche di quelle caratteristiche che porteranno a costruire tutto l'immaginario fascista mussoliniano, quindi qualcosa di più profondo che sostiene, nutre questo immaginario che invece è più superficiale, tant'è vero che il film lo presenta proprio nella sua superficialità. E dove vengono fuori questi momenti di schizia dell'immagine, di non coincidenza con se stessa dell'immagine? E vengono fuori tutte le volte che noi al cinema abbiamo la sensazione che la lettura naturalistica che più di ogni altra il cinema facilita. È inutile dire che noi non ci sintonizziamo subito su una lettura naturalistica, mimetica, diciamo. Dovunque questa venga meno, e se voi ci fate caso, questa lettura mimetica viene meno continuamente. Allora il mio consiglio è: quando viene meno la lettura mimetica, lì vuol dire che è un momento di insorgenza del figurale, di qualcosa di più profondo, qualcosa che poi si può allargare e produrre altre immagini, altre forme di immaginario. Mi piaceva in questo caso ricordare, perché lo scrivo, la battuta della regista protagonista del film, bellissimo film di Nanni Moretti, Mia madre, che dice continuamente al suo attore, John Turturro, nella fattispecie: ah, l'attore non deve recitare il personaggio, deve recitare accanto al personaggio. Allora noi siamo convinti all'inizio che questa è una snobberia, no? Una sofisticheria, che dice Margherita Bui, che interpreta la regista, ma in realtà sta descrivendo esattamente ciò che succede in questo film. È un film che sollecita una lettura naturalistica per poi a un certo punto farla completamente crollare, nel senso che se tu vuoi continuare a garantirla la puoi garantire, ma ti rendi conto che non funziona più, perché sta succedendo che si è aperto uno spazio, uno squarcio, direi che forse lo squarcio in cui guarda con aria orripilata Margherita Bui nell'ultima sequenza del film, bellissima, in cui lei guarda fuori dello schermo e ha un'aria terrorizzata, perché ha guardato questo iato, questo vuoto che c'è tra il personaggio e la sua interpretazione, tra l'immagine e la sua ripresa, tra la cosa e la rappresentazione della cosa. In tutti questi momenti il film fa scricchiolare i sistemi con cui tu lo stai seguendo, e lì, almeno per me, ragazzi, in questo caso ci metto un po' di personale, lì per me sorge l'emozione, e io lì provo un'emozione che non provo con nessun'altra forma di artistica, ma anche prima, quando dicevo che è stato formativo il cinema per me, è la pura verità. Io ho imparato dal cinema quanto ho imparato dalla filosofia che ho studiato e che ho insegnato. E perché sorge questa emozione? Sorge questa emozione perché tu stai facendo uno sforzo di integrare elementi, per esempio parola e immagine, immagine 1, immagine 2, che non ti riesce pienamente. E allora tu vedi lì che stai provando qualche cosa che mette alla prova i tuoi sistemi di comprensione, un altro modo d'essere della complessità. Di nuovo, il film di Moretti, il film di Bellocchio è complesso, quello di Moretti apparentemente non è complesso, ma fa un uso altrettanto importante di questa cosa che io chiamo figura, figurale. Certo, sono delle parole che possono trarre in inganno, perché figura ci si immagina qualcosa di compiuto. Figura piuttosto io lo penso come una sorgente di immagini, ecco, una sorgente di... Posso fare, se mi è consentito, nelle ultime battute, immagino una citazione coltissima, che però non stupirà Enrico Magrelli, che sa di questo. Beh, figura un po' quello che Kant chiamava schematismo dell'immaginazione, quando l'immaginazione, certo, deve inventarsi delle infrastrutture che facciano da interfaccia tra la parola e ciò di cui la parola è il segno, tra il personaggio e ciò che il personaggio sta rappresentando. Il cinema, più di qualunque altra arte che io conosca, la pittura ci ha provato ma non ci è arrivata in modo così potente, raggiunge, è capace di gettare la sonda fino a queste profondità dell'immagine. E la cosa, appunto, un po' scandalosa, che chi vorrà leggere questo libro troverà scritta nelle sue pagine, è che secondo me anche il modestissimo esercizio digitale che ciascuno di noi fa, ognuno di noi lo può fare, lo facciamo continuamente, si avvicina a quel livello, implementa, favorisce operazioni di integrazione tra il livello delle immagini, il livello dell'intelletto, della parola, insomma è schematico, è qualcosa, appartiene alla tradizione kantiana, se sei disposto a passarmi questa... Questo è un paradosso, che spero di aver argomentato in modo minimamente plausibile.
È stato ed è un piacere ascoltarti, Pietro. Ne abbiamo pochissimi minuti e quindi non, ho paura a farti un'altra domanda, ma non perché le risposte non possono.
Come si dice.
No, ma non per questo, perché non possono che essere complesse, Pietro, non per quello. Ma è più una sensazione quasi, cioè una mia sensazione, che in questo scrittura sincretica, in questo linguaggio esteso, l'immagine possa avere una prevalenza eccessiva, no? Se si parla con gli amministratori delegati delle piattaforme dei social, eccetera, non solo, alla fine dicono che alla fine il testo è sempre più ridotto a favore di un linguaggio che passa quasi esclusivamente attraverso le immagini. Tu hai anche tu questa sensazione?
No.
Abbiamo veramente un minuto e mezzo.
No, ti ringrazio per questa domanda che mi fa capire che hai guardato bene il libro. No, io quello che io sostengo è un'altra cosa, è che l'immagine tende piuttosto a perdere le sue caratteristiche di, come dire, creare un vincolo emotivo in presenza. Molto fa si sa, no, che le immagini sono molto più potenti delle parole, non fosse altro per il fatto che sono simultanee, che intervengono su di noi in modo massiccio, eccetera. Io ho chiamato questa scrittura estesa perché l'immagine tende a farsi leggere, quindi scrittura non è in questo caso una metafora, non scrittura cinematografica. Si recupera una vecchia tradizione di cui adesso non possiamo parlare, ma il cinema delle origini, per esempio, la prima del sonoro l'ha utilizzata ampiamente, per cui la stessa immagine si piega ad una certa natura scritturale. Nel libro ci sono anche i supporti teorici di questo, i supporti teorici che adesso non è il caso di andare a scomodare, ma appunto l'immagine tende a perdere questa caratteristica di forte impatto patetico. Naturalmente dell'immagine, del cinema, della scrittura si possono fare gli usi più diversi, e se noi vogliamo far crescere questa scrittura dobbiamo, credo, appunto ispirarci alla migliore tradizione del cinema, che non è neanche quella dei grandi capolavori, ma insomma dei film, e sono veramente tanti che meritano un ascolto, e in genere ottengono un ascolto profondo da parte nostra.
Pietro Montani, noi ti ringraziamo davvero.
Grazie
molto
a voi.
Siamo arrivati anche tanti sms pieni di apprezzamento per quello che hai condiviso con noi questa sera. Il libro, ricordiamo il titolo, Emozione dell'intelligenza, un percorso nel sensorio digitale. Ringraziamo davvero Pietro Montani tantissimo, è pubblicato da Meltemi e naturalmente vi consigliamo di vederlo, proprio perché vi aiuterà a guardare sia la scrittura estesa dei social, adesso sto semplificando, ma anche la scrittura estesa e breve dei film in modo diverso. Pietro, grazie, buon lavoro, a presto.
Grazie,
speriamo,
a voi, grazie,
grazie
a voi.
Grazie.
Allora, noi siamo arrivati proprio alla fine della nostra puntata, sempre la nostra sigla, però non andate via, proprio perché comincia una nuova settimana di Tre Soldi, Solo una palestra di quartiere, di Matteo Gagliardi, ed è la storia della box a San Basilio, che è un quartiere di Roma. Vi ricordiamo poi non solo il cofanetto con le avventure per i sette giorni durante la settimana di Natale, ma anche il cofanetto molto ricco con dei film e anche delle puntate in cui abbiamo lavorato intorno al cinema di Francesco Rosi, con la sua presenza ma anche senza la sua presenza. Vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata, le nostre curatrici Francesca Levi, Maddalena Gnisci, grazie a Gaetano Chiarella che ci ha mandato in onda, e grazie a tutti i tecnici della sala controllo, la nostra Arcadia, Riccardo Morese, Alessandro Boschi, Massimiliano Bonomo, bentornato Max, e Pietro Montani. E noi siamo stati degli scolaretti attenti.
Ah, sì.
Se siete bravi farò delle ripetizioni sullo schematismo dell'immagine, però dovete essere molto bravi, Dario.
Assolutamente, bisogna meritarselo lo schematismo. Ciao Enrico Magrelli, a domani.
A domani.